ruta.
Bene, bene. Credo che ci siamo. Quarta domenica di Avvento. Partiamo, La prima lettura è tratta dal libro di Isaia. Come vedete, in tutte e quattro le domeniche di Avvento abbiamo avuto a che fare con il libro di Isaia, ma come in tutto il tempo di Avvento. La voce di Isaia risuona con una autorevolezza veramente invadente, che in questo caso non è un aggettivo che disprezza il soggetto. Dunque, Isaia, capitolo 7, dal versetto 10 al versetto 14, uno dei grandi oracoli messianici, e adesso lo leggeremo. Seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, i primi versetti della lettera ai Romani, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 7. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 24, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 74. Abbiamo letto il salmo 73 la settimana scorsa, dunque il salmo 74, e quindi il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Matteo leggiamo i versetti da 18 a 24 nel capitolo primo. Matteo 1 da 18 a 24, così nel lezionario in realtà bisogna leggere fino a tutto il versetto 25 che chiude la pericope e chiude anche il capitolo primo, da 18 a 25. Mentre ci prepariamo con la lezione divina di stasera alla celebrazione della quarta domenica di Avvento, con la giornata di oggi ha avuto inizio la novena di Natale. La veglia della Chiesa che attende e invoca la venuta del suo Signore si fa sempre più attenta e premurosa. Il Signore viene senza tardare, come canta la Chiesa facendo eco all'antica profezia di Abacuc. Non stanchiamoci dunque nella nostra veglia, anzi lasciamoci condurre dal ritmo accelerato della preghiera della Chiesa e adoriamo la presenza invisibile che già ci rallegra nel tempo della veglia. Così saremo pronti a riconoscere colui che viene secondo la promessa. Nel corso delle ultime due settimane siamo stati tutti invitati ad accogliere la testimonianza di Giovanni Battista. L'abbiamo notato. Seconda domenica, terza domenica di Avvento, ma poi nelle liturgie feriali di queste due settimane, seconda e terza. Giovanni Battista, profeta e più che profeta, dice di lui Gesù. Adesso, nei giorni che più da vicino precedono il Natale, la liturgia della Chiesa ci esorta a contemplare la figura di Maria. La sua attesa è totale, come può esserlo per una vergine, e la sua pienezza è già attuale, come avviene per colei che porta il figlio nel grembo. La profezia di Maria è già presenza del definitivo. La sua povertà è già comunione con l'inesauribile potenza del Dio vivente. In lei, Maria, l'attesa della Chiesa in veglia è già festa eterna e inesprimibile. Rispettando l'ordine delle letture previste per il ciclo A, ve ne davo riscontro poco fa, è il ciclo A quello che è in corso quest'anno, saremo condotti a contemplare la Madre di Dio attraverso lo sguardo di Giuseppe, l'uomo del sogno, il custode di Gesù, nostro Salvatore. Ed ora leggiamo senz'altro nel libro di Isaia il testo che vi citavo, un grande oracolo messianico che viene poi citato dallo stesso evangelista Matteo nel brano evangelico che leggeremo subito dopo, capitolo 7, dal versetto 10 al versetto 14. Leggiamo in realtà un brano che è ritagliato all'interno di un testo abbastanza più ampio, ma accontentiamoci di questi versetti. Pier Francesco.
Il Signore parlò ancora ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele.
Grazie. Questo è l'oracolo dell'Emanuele, altri oracoli si succedono nelle pagine del libro di Isaia, che già sono stati in parte letti e proclamati nel corso di questo tempo di Avvento e poi nel tempo di Natale, prossimamente. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel Vangelo secondo Matteo, capitolo primo, dal versetto 18 in poi, fino al versetto 25. Pasquale, leggi pure.
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, per quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù.
Grazie. Torniamo senz'altro al nostro Salmo 74. E siamo ormai alle prese con il terzo libretto del Salterio, dal Salmo 73 che leggevamo la settimana scorsa, ne avremo fino al Salmo 89. Abbiamo dedicato un bel po' di tempo, ricordo, la settimana scorsa alla lettura del Salmo 73, quella meditazione orante che ci ha trasmesso l'esperienza viva, diretta, di un anonimo sapiente che è alle prese con il dramma della impietà che gli si para dinanzi e che va man mano scoprendo come un'istanza micidiale che si agita dentro di lui, nel suo stesso animo, nel suo stesso vissuto. Ed ecco tutto il suo dibattito interiore, una testimonianza estremamente franca, una sincerità veramente commovente la sua, in prima persona singolare, e nell'impatto con il disordine che sconvolge la vicenda umana, e non in modo teorico, generico, procedendo per sentenze di carattere dottrinario, ma con l'urgenza immediata del vissuto. Il nostro orante immerso nella relazione diretta e immediata con il Dio vivente, quel che Dio stesso opera in lui, e come la presa di coscienza di quanto inquinamento l'impietà produca nell'animo umano diviene per lui l'occasione straordinariamente gratuita, ma potentissima ed efficacissima per constatare come tutto di lui è avvolto dalla presenza del Dio vivente, ed è la presenza buona di Dio, è la presenza del Signore che si introduce nel cuore umano. È Lui, proprio Lui, esattamente Lui, ed è proprio il protagonista di questa novità straordinaria, per cui il cuore umano viene bonificato, purificato, liberato, e non c'è altra via, non ci sono altre possibilità di ravvedimento o di conversione, per dirla con una parola più che mai significativa in una sede pastorale o teologica. Ed ecco, così che nella sua gratuità assoluta, ma nella trascendenza inesauribile della sua volontà d'amore, il Dio vivente si insedia come Signore del cuore umano. Ed è il racconto che attraverso il Salmo 73 abbiamo ricevuto anche noi direttamente da parte sua, è il motivo per cui ha qualcosa da dire, ha qualcosa da testimoniare, e noi con molta attenzione e con molta gratitudine accogliamo questo suo racconto, che certamente è espressione di una avventura che ci riguarda. Nessuno è estraneo a questa come dire, a questo dramma. Ci siamo tutti impantanati dentro alle contraddizioni dell'impietà che ci avvolge dall'esterno, così come ci perverte e ci inquina dall'interno. Ed ecco, c'è qualcuno che racconta quale straordinaria esperienza rigenera dal fondamento a tutto il sistema della nostra esistenza umana, proprio dalle radici, da ciò che c'è di più intimo nel cuore umano, il Dio vivente presente e operante come attore che cerca e trova dimora nel cuore umano. È quel che leggevamo nel Salmo 73. Salmo che introduce il terzo libretto del Salterio e in questo contesto assume inconfondibilmente una qualità, come dire, programmatica. È un orientamento che possiamo custodire come segnale che ci orienta nella lettura dei salmi che seguiranno adesso. E infatti il Salmo 74, dico infatti anche se a prima vista il tono del Salmo che dobbiamo leggere questa sera notevolmente distinto, in qualche modo proprio è stridente il tono del Salmo 74 rispetto a quella intonazione che invece ha pervaso il Salmo 73 fino alle ultime battute di esso, dove il nostro orante ci trascinava in quella esperienza di comunione totalmente disarmata, dove il cuore non ha più niente di suo da difendere perché è in tutto e per tutto consegnato alla presenza del Dio vivente. Ed ecco, il Salmo 74 è una supplica, una grande supplica, per dirla in maniera che può sembrare banale, ma ce ne renderemo conto adesso leggendo passo passo il testo che abbiamo sotto gli occhi. E qui vedete come subito constateremo quella empietà di cui ci parlava quel orante in prima persona singolare nel Salmo 73, adesso viene considerata, descritta, in qualche modo proprio come dire, sofferta, ma per come essa invade la scena del mondo. E vedete quel che il Salmo 73 testimoniava come vissuto personale, adesso si esplicita ulteriormente, ma in un contesto che è massimamente drammatico e che sembra, ecco la distinta intonazione del nostro Salmo, sembra trasferirci in un contesto che è eterogeneo rispetto a quel fervore commosso e riconoscente di cui dava prova l'orante del Salmo 73. Adesso abbiamo a che fare con un disastro che ci lascia sgomenti, esterrefatti, schiacciati sotto l'evidenza di un disordine che di per sé non trova rimedio. Fatto sta, vedete, che qui Per prendere più da vicino adesso contatto con il Salmo 74, noi riconosciamo sullo sfondo del testo l'esperienza di una terribile sciagura nazionale. Tutto lascia intendere che il Salmo 74 risalga all'epoca immediatamente successiva agli eventi che hanno segnato la caduta di Gerusalemme, dunque la profanazione del Tempio, la devastazione del territorio, la deportazione degli abitanti, dunque il tempo immediatamente successivo al 586 avanti Cristo, ma un tempo che poi si protrae per diversi decenni, perché il tempio rimane diroccato per un pezzo, la popolazione dispersa, la città disabitata, e dunque una situazione che intravediamo sullo sfondo e che ha una precisa collocazione storica, ma è anche vero, vedete, che questa sciagura che qui viene descritta è oggetto di un'esperienza dolorosissima per come essa si presenta, quella sciagura, ma allo stesso tempo essa acquista un significato di universalità, una singolare nota di universalità. È quella sciagura, ma è un riferimento che senza grande difficoltà possiamo ben acquisire come un richiamo a una vicenda universale che va ben oltre quella particolare collocazione storica e geografica. E il Salmo porta in sé l'eco di una esperienza che nel corso della storia umana, con questo particolare riferimento agli eventi che ricordavo poco fa, costituisce l'esperienza, forse ho perso il filo del discorso, ma l'esperienza del fallimento e di un fallimento che collocato in quel particolare contesto storico e geografico, in realtà possiamo considerare come un dato che si ripropone nello svolgimento della storia umana con alterne vicende e con percorsi temporali che variano a seconda dei casi, nelle vicissitudini che implicano la particolare vocazione dei popoli e di tutti gli uomini nel loro particolare contesto e di tutta l'umanità nel suo complesso. Fatto sta, vedete, che qui il Salmo, la grande supplica come mi esprimevo e così come lo definivo, ha a che fare con una questione che è immediatamente comprensibile, la presenza di Dio, il suo modo di rivelarsi in un contesto come quello che adesso il Salmo ci descriverà. Ma vedete, non è soltanto la sua presenza e il suo modo di operare in questo contesto. Quale presenza, quale operosità la sua? Ma in modo sempre più preciso e sempre più rigoroso si pone l'interrogativo: ma chi è Dio? Chi è veramente Lui, se le cose vanno così? Ed è proprio la stessa identità, per dirla adesso in maniera un po' grossolana, del mistero, che comunque deve essere riconosciuto al Dio vivente. È la stessa modalità di riferimento a Lui, di chiamarlo, di invocarlo, di rivolgersi a Lui attribuendogli un nome. La questione che adesso emerge in tutta la sua potenza e in tutta la sua drastica drammaticità. Dividiamo il Salmo in tre sezioni. La prima sezione, dal versetto 1 al versetto 7, no, ho sbagliato, dal versetto 1 al versetto 9. E ci troviamo dinanzi alle rovine del Tempio e di Gerusalemme e tutto il resto. La seconda sezione, dal versetto 10 al versetto 17, e allora siamo posti in maniera sempre più urgente e provocatoria dinanzi al mistero di Dio e al mistero del suo rivelarsi. Terza sezione, dal versetto 18 al versetto 23, e arriviamo alla fine. La prima sezione, senz'altro, leggiamo il testo dividendolo in due strofe, una strofa introduttiva di soli due versetti e poi il seguito fino al versetto 9. Leggo: O Dio, perché ci respingi per sempre? Perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo? Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tuo possesso, il monte Sion, dove hai preso dimora. Testo del Salmo è spesso corrotto, una lettura, già lo notavamo per il Salmo 73, quel che vi dicevo allora vale anche per il Salmo 74, il testo è molto consumato. E quindi la lettura qua e là è esposta al rischio di qualche fraintendimento, per cui gli studiosi danno dei suggerimenti, qua e là ci sono delle incertezze, ci sono traduzioni possibili intendono con qualche variazione il testo originario, ma noi ci accontentiamo, come sempre avviene in questi casi. E dunque in questa strofa introduttiva due battute. La prima battuta è un interrogativo, versetto 1. La seconda battuta è una invocazione. Perché ci respingi? Notate quel per sempre, espressione che ritornerà altre volte nel seguito del Salmo. Abbiamo a che fare con la manifestazione lamentosa di una esperienza che in sé e per sé risulta incomprensibile. Come mai? Ma che è successo? È un lamento che si connette con un disastro in corso, e il disastro in corso viene poi illustrato successivamente nei suoi dati empirici, ma qui il disastro è colto nel suo dramma più radicale, nel suo dramma più profondo, perché il disastro di oggi sta nel fatto che Dio ci ha rigettati. Dunque, tutto quello che poi si può dire per descrivere una vicenda dolorosissima, se le cose vanno così, vuol dire che tu ci hai respinti. Perché? E vedete, c'è di mezzo la tua relazione pastorale con il gregge del tuo pascolo. E questo è motivo di stupore, ma è troppo poco dir questo. Una situazione del genere appare insopportabile e per di più senza prospettive, e in questo modo viene compromesso il valore di una relazione che ha alle spalle una storia lunga e significativa, la storia di un gregge di cui il pastore si è preso cura. E allora in questo interrogativo affiora anche un certo risentimento, insieme con lo stupore per quello che sta succedendo, anche una nota di rimprovero. Anzi, notate che questa è la strofa iniziale, qui è una... una testimonianza che proviene da un singolo osservatore, è una comunità che si sta esprimendo in questi termini, si può passare dalla prima persona singolare alla prima persona plurale con una certa disinvoltura. Quello che bisogna comunque rilevare è che compare in questa protesta, in questo lamento, in questo attestato di incomprensione per quello che sta succedendo, non compare una qualunque forma di confessione di peccato. Quando in realtà nella storia del popolo di Dio noi sappiamo che tutto quello che riguarda l'esilio viene puntualmente illustrato, commentato, descritto dai profeti come la conseguenza di colpe che si sono accumulate, fenomeni di idolatria, di corruzione, la responsabilità del popolo che ha tradito gli impegni dell'alleanza e così via. Qui di questo non si parla. Qui non ci sono accenni neanche impliciti a una confessione di peccato, mentre invece, vedete, ecco versetto 2 con la invocazione, è la seconda battuta di questa prima strofa, che fa appello alla memoria del Signore, la memoria, ricordati del popolo. Come mai succede questo? Versetto 1. Ricordati, perché tu ti sei acquistato questo popolo nei tempi antichi. Vedete, la memoria storica di cui il Dio vivente non può trascurare il valore. Qui vedete in sintesi tutto un lungo percorso viene rievocato. Ti sei acquistato, c'è stato tutto il tempo della fondazione, qui il verbo canà, poi dice hai riscattato. Qui c'è un problema di traduzione, la tribù potrebbe essere anche il bastone, forse il bastone del pastore, comunque sia, c'è stato dunque tutto un impegno redentivo, fondazione, la redenzione, tu hai puntualmente recuperato quel che occasionalmente, di tanto in tanto, era situazione di smarrimento nella storia di questo popolo, che acquistato da te, è stato da te poi ricomperato al momento opportuno con interventi adeguati, e in più dice il monte Sion dove hai preso dimora. Dunque tu ti sei insediato con la tua presenza, il Tempio è il grande sacramento dell'alleanza, la presenza del Dio vivente che conferma il valore irrevocabile del vincolo d'amore che lega lui al suo popolo e il popolo coinvolto in una relazione di vita. In corrispondenza alla iniziativa del Signore, il Monte Sion, dove hai preso dimora, vedete, tre tappe di un itinerario che viene sintetizzato in maniera più essenziale, ma anche più pertinente che mai: fondazione, redenzione, abitazione. E dunque ricordati. Di seguito vedete la seconda strofa più ampia in questa prima sezione del Salmo fino al versetto 9 descrive qual è lo spettacolo dinanzi al quale si trova chi contempla questa rovina. La rovina è in corso, la rovina è in atto, la rovina di fatto. E quell'episodio storico, come vi dicevo, è un'immagine che poi può essere applicata in tantissimi altri contesti per come vanno le cose nel corso della storia umana. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Rovine eterne. Qui chi osserva questa scena sembra che dia per scontato che non ci sarà rimedio. È così e così resterà per sempre. Tra l'altro qui ritorna esattamente quell'espressione che abbiamo incontrato nel versetto 1, ci respingi per sempre, rovine per sempre, eterne, traduce la nostra Bibbia. Ebbene, il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario. E vedete, adesso questa descrizione riguarda quel che l'orante, al singolare o al plurale che sia, sta osservando, ma la descrizione è come se volesse descrivere questa situazione rovinosa che è offerta allo sguardo del Dio vivente, allo sguardo di colui che di per sé dimora nel santuario, e il santuario è devastato, il santo è lui. Ebbene, osserva, vedete, è sotto lo sguardo del pastore, è sotto lo sguardo del Redentore, è sotto lo sguardo di colui che abita, è sotto il suo sguardo che adesso viene sviluppata nei suoi dettagli la descrizione dello stato presente, che è terribile, come subito constatiamo. Il nemico ha devastato tutto nel santuario, ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio, e vedete nel tuo tempio, e vedete qui il termine tempio traduce, non so come dirà la nuova traduzione,
l'assemblea,
sì, ecco, l'assemblea, come precedentemente nel versetto 2, ricordi del popolo e la tua comunità. Qui alla lettera, questo versetto 4, è il luogo in cui tu ci incontravi. È il luogo degli appuntamenti. Vedete, il tempio è un'espressione più neutra, invece qui c'è un richiamo a una relazione continua, ripetitiva, sistematica, ritmata, il luogo degli incontri, degli appuntamenti, di una relazione che si è sviluppata nel tempo e che dunque adesso invece non ha più possibilità di ulteriore conferma, perché quel luogo è stato invaso da avversari ruggenti, issarono i loro vessilli come insegna, già il termine otqui, che vuol dire il segno, hanno imposto il loro segno. Il segno, sì, il termine può essere opportunamente tradotto con insegna, nel senso di vessillo, nel senso di bandiera, ma nel senso di quel che comunque serve a dimostrare che sono loro i padroni di questo luogo e dunque non è più il luogo degli appuntamenti. Come chi vibra in alto la scure nel folto di una selva, con l'ascia e con la scure frantumavano le porte. Vedete che spettacolo tragico. Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome. Pensavano, distruggiamoli tutti, distruggiamo questa discendenza. Hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese. I santuari ancora sono i luoghi dell'adunanza, i luoghi dell'incontro, i luoghi degli appuntamenti. Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti e tra di noi nessuno sa fino a quando. E qui si potrebbe raggiungere dei puntini alla fine del versetto 9, che è alla fine anche della prima sezione del nostro Salmo. Vedete, suoni, rumori, una scenografia qui quanto mai movimentata, agitatissima, e nello stesso tempo i silenzi di una realtà desertificata, perché non vediamo più i nostri segni, le nostre insegne, quel che non vediamo più, quel che non c'è più, quel che non si sente più, non ci sono più i profeti, non c'è più parola, insieme con il rumore e il silenzio, insieme con l'agitazione, lo squallore, il luogo dell'appuntamento ed è diventato il luogo della solitudine e della desolazione. Ieri, e questo è un dato che rimane, vedete, è avvenuto e adesso i dati confermano la continuità di un disastro che il nostro orante considera, stando al riscontro immediato, empirico delle cose che ha dinanzi a sé, come un disastro definitivo. Definitivo, per sempre. Vedete, è quell'episodio, quel complesso di episodi nel corso della storia, è la storia umana. È il mondo in preda al disordine, alla violenza, alla prepotenza, all'invadenza che occupa gli spazi e destabilizza le relazioni. E in tutto questo, che ha le caratteristiche equivalenti a quel racconto didattico che leggiamo nel libro del Genesi, che va sotto il titolo di diluvio. E ne ritroveremo dei richiami espliciti tra non molto. In questo contesto, fino a quando? E in questo contesto, vedete, Dio non è assente, è stato direttamente interpellato, ma è interpellato come colui che è latitante, colui che è spettatore di questo disastro, di questo fallimento, e in realtà qui il disastro e il fallimento riguardano esattamente la sua stessa iniziativa, perché è lui che si era impegnato, è lui che aveva detto la sua, è lui che aveva preso la parola, è lui che aveva fatto di questa storia un segno rivelativo delle sue intenzioni. Fino a quando? A questo proposito, notate qui nel versetto 7 il termine nome, il tuo nome, questo termine, che è un'espressione ricorrente nel linguaggio biblico, come ben sappiamo, ritornerà altre tre volte nel seguito del Salmo. È il rivelarsi di Dio, il tuo nome, ma dove è andata a finire questo nome? Come avviene che tu ti riveli? E che senso ha questa rivelazione? E chi sei tu? Chi sei tu? E vedete, qui sono messi in questione i segni a cui noi eravamo abituati. Segni. altri segni sono subentrati, quelli di cui si servono gli avversari per occupare i luoghi dell'appuntamento che ci consentiva di comunicare direttamente tra noi e te, tra te e noi. E adesso invece non abbiamo più segni, vedete qui il versetto 9, non vediamo più le nostre insegne, non abbiamo più. E vedete, qui adesso il nostro orante, che sia appunto un singolo personaggio o sia un'intera comunità che condivide questi pensieri, questi sentimenti, questo lamento, questa invocazione, importa poco, dal versetto 10 al versetto 17 il nostro orante, che definiamolo pure al singolare, questo semplifica tante cose, si pone direttamente di rimpetto al mistero di Dio e al mistero del suo rivelarsi, questione che già era affiorata nella sezione che abbiamo letto e che adesso viene esplicitata. Dal versetto 10 al versetto 17, anche qui possiamo individuare due strofe, la prima strofa anche in questo caso è piuttosto breve, due soli versetti, 10 e 11, e qui in questi due versetti viene ripreso l'interrogativo che introduceva il nostro Salmo, poi dal versetto 12 in poi leggo: fino a quando Dio insulterà l'avversario, il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome? Perché ritiri la tua mano e trattieni in seno la destra? Dunque l'interrogativo apriva il nostro Salmo nel versetto 1, quell'interrogativo è ripreso, ed è ripreso, vedete, con una urgenza sempre più angustiata, per come qui è in gioco il nome di Dio. E il nome di Dio è insultato, è disprezzato, abbiamo a che fare con coloro che imprecano impunemente, disprezzano, vilipendono, ed ecco, fino a quando, Signore, vedete che qui alla lettera proprio quell'espressione interrogativa che chiudeva il versetto 9 viene ripresa all'inizio del versetto 10. Fino a quando? Fino a quando, oh Dio, insulterà l'avversario e il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome? Qui di nuovo compare tra l'altro quell'espressione per sempre, per sempre, per sempre, una insistenza petulante, micidiale, invadente e sistematica. E quel che avviene nel primo periodo dopo l'esilio, un anno, due anni, dieci anni, vent'anni, trent'anni, settant'anni, un secolo, due secoli, ma è la storia umana. E il tuo nome è disprezzato, vedete? Il tuo nome. E il nostro orante ci tiene a far rilevare come questa sia una faccenda personale di Dio, perché in questo contesto tu ritiri la tua mano, diceva il versetto 11, ma perché questo? E trattieni in seno la destra, ma perché? Trattieni in seno la destra, qui nel versetto 11, e questo significa che tu condividi la sorte dei disastrati, dei devastati, di coloro che sono stati espropriati, deportati, schiacciati in maniera così infame e violenta. E vedete qui, sembra proprio che il nostro orante non abbia nessuna voglia di fare riferimento responsabilità dovute al peccato proprio, al peccato degli altri del suo popolo. È una questione che rimane fuori contesto questa. Il fatto è che noi adesso siamo derelitti oppressi, piagati, feriti, devastati in maniera così clamorosa, e tu non, vedete, non sta dicendo non ci difendi, ma non ti difendi. Non sta dicendo perché non interviene a nostro favore, ma perché tu non difendi il tuo nome, il tuo nome. Ritiri la mano, trattieni in seno la destra, in seno la destra. C'è Origene che, a proposito di questo versetto 11, subito intende ogni cosa in una prospettiva cristologica: il figlio è nel seno del padre. E allora l'orante chiederebbe: ma perché non mandi il figlio tuo? E il salmista, dice Origene, si serve di una metafora per descrivere l'attitudine di quelli ai quali si domanda aiuto, ed essi invece ritirano la loro mano. E qui è Dio che ritira la sua mano. Perché non ti fai valere? E vedete, una situazione del genere per il nostro orante è scandalosa. Perché tu condividi la sorte dei disastrati, che siamo noi, senza stare adesso a discutere, come già ho detto e ridetto, come mai ci troviamo in questa condizione e dunque subiamo le conseguenze delle nostre colpe, ma il fatto è che tu in questo contesto non assumi la posizione di colui che è integro, che è protagonista, che è coerente nella affermazione della propria posizione regale, sovrana, vittoriosa, ti spetta, sei santo, e tu non lo fai. Tu stai dalla parte dei disastrati, no, e qui non è una questione di approvazione, è una questione di fatto. Tu di fatto ti trovi a condividere la sorte di quei disgraziati che, come noi, stanno brancolando sulla scena del mondo, schiacciati nell'abisso dell'impietà umana. E tu non ti difendi. Non ti distingui. E vedete che pian piano qui il nostro salmo ci sta conducendo verso l'intuizione circa il mistero del Dio vivente, che segue altre strade di rivelazione rispetto a quello che eravamo abituati a intendere. Il suo nome, ma quale nome è il suo? Di seguito il Salmo, dal versetto 12 al versetto 17, la seconda strofa di questa seconda sezione più ampia, dice così: eppure Dio è nostro re. In realtà qui bisognerebbe tradurre al singolare: mio re, in ebraico è così, qui c'è una nuova traduzione.
No, nostro.
Nostro re. Dio è nostro re dai tempi antichi, ha operato la salvezza in mezzo alla terra, nella nostra terra, in mezzo alla terra. Qui c'è la ripresa di un testo che leggiamo nel libro dell'Esodo a proposito di quello che avviene quando ancora gli ebrei sono schiavi in Egitto e il Signore interviene tramite Mosè per dimostrare che lui è presente e attivo, e infatti affronta il faraone. Lui è il Signore che sconfigge il faraone, il Signore che impone al faraone quelle lezioni che noi chiamiamo le piaghe, i flagelli, ma le lezioni mediante le quali il faraone deve essere messo in riga, collocato a dovere, al suo posto. E dunque tu hai operato in mezzo alla terra, anche in Egitto, e questo noi lo sappiamo, ma adesso non è più così. Sei nostro re dai tempi antichi, hai messo con le spalle al muro il faraone, e adesso tu, vedete, da questo momento in poi, nei versetti che seguono fino a 17, il pronome di seconda persona singolare viene ripetuto 7 volte. Tu. E qui tutto quello che contribuisce a esplicitare la sovranità trascendente e come dire superlativa del Dio vivente. Sono versetti che hanno la fisionomia di un canto che celebra la trascendenza onnipotente del Signore. Tu, vedete, in seconda persona singolare, tu con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque. Al Leviatan, qui nel versetto 14 bisognerebbe inserire di nuovo il pronome. Al Leviatan tu hai spezzato la testa, che in ebraico poi è un plurale, le teste, quindi è un mostro a più teste, così dice la nuova traduzione?
Sì.
È plurale il termine, le teste del mostro. E quindi lo hai dato in pasto ai mostri marini, agli squali, mettiamola così, forse si può dire tutto diversamente, ma comunque il significato non cambia granché. Fonti e torrenti tu, per la terza volta, hai fatto scaturire, hai inaridito i fiumi perenni, qui di nuovo bisogna aggiungere tu, quarta volta, tu è il giorno e tu è la notte, la luna e il sole, la luna è il piccolo luminare e poi il sole, tu. Ed ecco la quinta menzione del pronome di seconda persona, li hai creati, tu di nuovo hai fissato i confini della terra, l'estate del vero, tu li hai ordinati 7 volte. E vedete, qui la rassegna è amplissima, c'è di mezzo il cosmo in tutte le sue strutture, la geografia dell'universo e poi le misure temporali che servono a decifrare i movimenti, le relazioni, le tensioni, le forze che agitano la compagine cosmica e poi la presenza del sovrano che governa la storia umana. Tu hai fissato i confini della terra e tu scandisci l'avvicendarsi delle stagioni e tu intervieni nell'ordine visibile degli eventi e nella profondità invisibile degli animi umani, laddove peraltro, vedete, sono nascosti in maniera molto molto dinamica i piccoli grandi mostri che inquinano il vissuto degli uomini in quanto esercitano il loro potere attraverso le forme molteplici della empietà, i mostri nel cuore umano. Ma tu sei il Signore, vedete? Eppure qui ci ritroviamo alle prese con la constatazione che abbiamo messo a fuoco all'inizio di questa seconda sezione del Salmo, eppure tu sei insultato. Eppure tu sei disprezzato, eppure tu sei vilipeso, eppure contro di te si scatena l'imprecazione degli uomini e tu non reagisci. E tu sei dalla parte nostra, perché insultati, respinti, deportati, schiacciati, umiliati, mortificati, siamo noi, senza stare a discutere del motivo per cui ci troviamo in questa condizione derelitta. Ma il fatto è, qui nel nostro Salmo, vedete, è che in questa condizione derelitta tu non ti distingui da noi, non ti distingui, non cerchi una soluzione tua, non cerchi un'affermazione tua, non cerchi di recuperare tu una dignità che ti spetta, l'onore che ti compete, il valore che è prerogativa del tuo nome, del tuo modo di rivelarsi da sempre, per come sei creatore, per come sei protagonista della storia umana. In questo contesto dunque tu sei con noi, come noi. Ecco, terza sezione del nostro Salmo, adesso dal versetto 18 in poi. Ricorda, ecco, adesso vedete in questa terza sezione la grande supplica. Prende l'appello la forma di un appello, un'invocazione. E vedete che quella strofa introduttiva che abbiamo letto poco prima vale come sommario dell'intero Salmo, tant'è vero che qui è ripreso quel imperativo che leggevamo nel versetto 2: ricordati, fa memoria, ricordati. Questo appello alla memoria adesso risuona qui nel versetto 18 e viene puntualmente ripreso nei versetti che seguono. Ricorda, il nemico ha insultato il Signore. Dunque qui c'è di mezzo il tuo nome, il tuo modo di rivelarsi, di rivelarti. Un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome, eccolo qui, per la terza volta il termine che già vi segnalavo, e questo è quanto è avvenuto. E tu subisci quel disprezzo, non reagisci, non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda. Qui bisogna cambiare la traduzione, lo dice Kim Shea, ma con lui lo dicono tanti altri commentatori antichi e moderni. Qui c'è di mezzo un termine che di per sé significa tortora, la tortorella, e quindi la gola della tua tortorella, forse una traduzione correggendo questo termine invece della resh, una dalet, todà. Allora la todà è il canto di ringraziamento. Ma non abbandonare alle fiere, gli sparvieri, la gola della tua tortorella, della tua colomba. Tra l'altro vedete che questo modo di descrivere la realtà del popolo, ma poi la realtà della condizione umana che ci rimanda ad altri testi dell'Antico Testamento e ci rimanda al racconto del diluvio. Racconto del diluvio a cui mi riferivo precedentemente e che adesso riemerge qui in maniera esplicita, perché stavo leggendo il versetto 19, non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri, sii fedele alla tua alleanza, gli angoli della terra sono covi di violenza. Hamas. E vedete che qui l'alleanza è l'alleanza noaica, è l'alleanza che è successiva al diluvio, E il diluvio è una catastrofe cosmica che devasta la terra e confonde l'alto con il basso e riconduce tutto al caos, perché la terra era piena di violenza, così Genesi capitolo 6. La terra era piena di violenza. E dunque ci siamo, gli angoli della terra sono cubi di violenza, qui è un versetto questo potentissimo, il linguaggio poetico di questo versetto è tale da mozzarci il fiato, ed ecco i ricettacoli nascosti della vicenda umana, della storia umana, e vai a vedere, scavi e cerchi e ti inoltri e percorri i cunicoli alla ricerca di scoperte che diano segnali di novità, e trovi covi di violenza, accumuli di violenza, depositi di violenza inesauribili per sempre. È il diluvio. Ma ricordati, vedete, nel diluvio Noè, la colomba, il diluvio, e nel diluvio il ricordo. È il racconto che leggiamo dal capitolo 6 fino al capitolo 8, poi il capitolo 9. Il Signore si ricordò, e il Signore pose un segno nel cielo per ricordarsi. Quando vedrò il segno mi ricorderò. Alleanza con Mosè, è l'arco deposto nel cielo, è l'arco del guerriero che è divenuto segno di pace tra cielo e terra. E dunque sii fedele alla tua alleanza, perché gli angoli della terra sono covi di violenza, e prosegue, è quell'invocazione che viene rilanciata passo passo nei versetti che stiamo leggendo. L'umile non torni confuso, frustrato, l'afflitto e il povero lodino il tuo nome, il tuo nome, per la quarta volta. Sorgi Dio, difendi la tua causa, ricorda. Vedete, la questione adesso ormai è sufficientemente chiara, perché la tua causa non consiste nel rivendicare il tuo diritto, la tua santità come estranea a questa vicenda drammatica che non ti riguarda, che non corrisponde alle tue intenzioni, che ti contraddice, che ti offende, che ti disprezza, che ti rifiuta, che ti inquina, che ti bestemmia. Ma la tua causa consiste nello stare dalla parte dei derelitti come noi. La nostra miseria è veramente consegnata a te, è veramente è il tuo nome, vedete, che è rivelativo di una identità che appare, o almeno si intravede qui nel Salmo 74, come annuncio di una rivelazione inimmaginabile. Il tuo nome. Difendi la tua causa, ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. Qui ricorda, è lo stesso imperativo l'ho incontrata all'inizio, poi nel versetto 18, non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici, il tumulto dei tuoi avversari, senza fine. Già, vedete, non abbiamo più insegne, non c'è più un segno? Quale segno? Quale segno? E ricordate, poco fa facevo riferimento al racconto del diluvio, il segno che Dio stesso pone al suo posto per ricordarsi, come egli stesso dichiara, quel segno che rivela come il fallimento della nostra posizione umana sia inciso nell'intimo di Dio. La causa di Dio non è difesa da lui perché rivendica la sua autonomia e la sua differenza e la sua trascendenza, ma la causa di Dio è istruita da lui in questo ideale immenso processo storico, e in quanto il fallimento della nostra condizione umana, là dove l'impietà ci inquina, questo fallimento è inciso nell'intimo suo. Se ne fa carico lui, lo patisce lui, se ne addolora lui. Vedete che il nostro Salmo 74, ma come già il Salmo 73, allora i due salmi sono in stretta connessione, e qui ci conduce ad affacciarci proprio sull'orizzonte ultimo della storia della salvezza. Il segno che viene impiantato nelle vicende del mondo, là dove la voce del Dio vivente proclamerà il suo compiacimento per quel figlio derelitto che nelle piaghe del crocifisso è il segno memorabile che rivela il suo nome, rivela la sua intenzione, rivela la sua identità. Ecco chi è lui. Vedete, nello strepito e nel caos delle cose umane, sta dicendo il nostro orante nel Salmo 74, sei tu che custodisci la gola della tua tortorella, il respiro della tua tortorella, sei tu che fai di questo scandaloso fallimento che assumi come il disastro che tu vuoi condividere con noi, fai dunque di questo nostro scandaloso fallimento la rivelazione del tuo nome e dunque il principio della vita nuova. In una relazione con te che vedete qui ormai è rinviata a tutt'altre strutture interpretative, tutt'altri criteri di valore, tutt'altre definizioni di ordine teologico e pastorale. Il Salmo ci lascia così, dinanzi a quel segno che il Dio vivente colloca nello strazio della vicenda umana, laddove l'impietà è scatenata come rivelazione di quel segreto più profondo che è nel suo mistero, ma che è un segreto rivelato, è il suo nome. È il nome del figlio che si fa carico di ogni tragedia e rende la sua collocazione nel cuore del dramma il principio di quella comunione nell'innocenza che restituisce vita alle creature derelitte dovunque siano state. Deportate. Fermiamoci qua. E subito bisogna che diamo almeno uno sguardo, anche più che uno sguardo, al brano evangelico. vedo che io tendo a dilagare. Ma sarà una passione senile, c'è un affetto, faccio fatica a distaccarmi dai salmi, non so com'è questa storia, così faccio fatica. Bah, pazienza, Cristo, non so com'è. Pazienza, insomma, fino a un certo punto, a un punto uno può anche stufarsi, ma. Noi leggiamo domenica qui il capitolo primo del Vangelo secondo Matteo dal versetto 18. Qui vedete alle mie spalle questa piccola icona che poi esporremo in cappella, l'icona che ha come titolo la Panagia Tussi Mio, cioè la tutta santa del segno, il segno, la tutta santa, la Panagia del segno, segno. Vedete, l'oracolo che leggevamo poco prima nel capitolo 7 di Isaia: il Signore ti dà un segno, chiedi un segno, non lo vuoi chiedere, te lo dà lui. Il segno, ot, è lo stesso termine che è comparso poi più volte nel nostro Salmo 74. Il segno è il segno dell'Emanuele, nasce un figlio a quella giovane donna. Il discorso viene fatto ad Acaz, il re, che è titubante, timoroso, preoccupato, angosciato. Dice: ma è il tempo della fede questo, chiedi un segno, non lo chiede, e il Signore avanza su quel terreno che il re Acaz sta abbandonando, si sta ritirando, sta scappando, e il Signore ti insegue, ti viene, e dove? Il territorio è rimasto esposto all'intervento del Signore, il Signore si insedia, ecco, la Vergine concepisce e partorisce un figlio, sarà Dio con noi, il figlio che si chiamerà poi Ezechia, è un figlio che si inserisce nella discendenza davidica, il segno. Ma vedete, proviamo ad andare indietro a proposito del segno. Ricordate Mosè dinanzi al rovetto che arde e non si consuma, Esodo capitolo 3, Mosè, ed è proprio la voce che viene dal rovetto che gli parla di un segno. Il segno sarà che una volta che avrai tirato fuori dall'Egitto coloro che sono ancora schiavi del faraone, ci diamo appuntamento qui, questo è il segno. Esodo capitolo 3, versetto 12. Il segno è che ci diamo appuntamento qui, ed è ai piedi del Sinai, lì dove poi il popolo si accampa e lì dove poi viene instaurato il rapporto di alleanza, come sappiamo. Sinai, si va avanti per un pezzo, poi dal capitolo 19 del libro dell'Esodo fino al capitolo 10 del libro dei Numeri. Il segno, Mosè è l'appuntamento presso il monte. Ma andiamo ancora indietro, e proprio poco fa già citavo, richiamavo, ne vale la pena dare ancora qualche poco di attenzione a quei testi nel libro del Genesi. Noè. Vedete che nel capitolo 6 del Genesi, all'inizio del racconto, il racconto poi è duplice, i due itinerari narrativi sono poi intrecciati tra di loro, ma adesso queste sono questioni che non ci riguardano. Nel capitolo 6, versetto 5, sta scritto così: il Signore vide che la malvagità degli uomini, la violenza, questa qui è Hamas, lo stesso termine che abbiamo incontrato nel Salmo, la malvagità degli uomini era grande, l'empietà era grande, la cattiveria era grande, grande sulla terra, e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Il Signore vide. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. L'espressione antropomorfica piuttosto curiosa, no? Il Signore si pente, si dispiace. Se ne addolorò in cuor suo, attenzione, se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, con l'uomo anche il bestiame, i rettili, eccetera, eccetera. Mi sono pentito di averli fatti. Perché? Perché il cuore dell'uomo è per il male. E vedete, qui ci sono due cuori. C'è il cuore dell'uomo che è per il male e c'è il cuore del Signore che è addolorato. Vedete che tutto il racconto del diluvio sta dentro a questa, come dire, visione programmatica delle cose, per cui il cuore empio degli uomini è, come dire, assorbito all'interno del cuore dolente di Dio. Il cuore dolente di Dio patisce il dramma di questa empietà umana. Ciò che nella storia degli uomini è l'effetto del cuore indurito, del cuore inquinato, del cuore perverso, del cuore empio degli uomini, è assunto, è assorbito, è acquisito da Dio come un dramma che gli si incide nel cuore, nell'intimo di Dio, ci diceva il Salmo 74. E infatti tutto il racconto adesso ci parla di Noè, quello che succede, e poi capitolo 8 del libro del Genesi, sempre, ricordate, qui dopo il fatto della colomba, il ramoscello d'ulivo, e dunque Noè esce dall'arca, versetto... ancora c'è scritto poi, chissà, 15, di seguito, versetto 18, Noè uscì con i figli, la moglie e dunque tutti i viventi, versetto 20, allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali mondi e di uccelli mondi e offrì olocausti sull'altare, e il Signore ne odorò la soave fragranza e pensò, notate questo pensò, il Signore disse nel suo cuore, Signore disse nel suo cuore, capitolo 8, vedete i primi versetti che introducono il racconto con tutto quello che avviene e gli ultimi versetti che chiudono il racconto, e il Signore disse nel suo cuore, non maledirò più il suolo a causa dell'uomo perché l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Vedete che sono modi di ragionare. Siccome gli uomini sono cattivi, io non li maledico. Attenzione, qui siamo ai primi capitoli del Genesi. Siccome l'uomo è perverso nel cuore fin dall'adolescenza, io non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Non maledirò più il suolo a causa dell'uomo. Perché questa iniquità del cuore umano è interna alla rivelazione di come funziona il cuore suo. Pensò nel suo cuore. Il dolore che è la conseguenza di questo disastro, che qui viene descritto simbolicamente attraverso gli eventi del diluvio, è interno al cuore di Dio, lo patisce lui. E allora di seguito nel capitolo 9, perdete per un momento solo il versetto 8, Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui, quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi, quella alleanza di cui già parlavamo, e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame, bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutto nessun vivente, nessuna carne alla lettera, dalle acque del diluvio. E quel che segue, Dio disse, versetto di cosa c'è scritto, chissà, 12, questo è il segno dell'alleanza, alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni future. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. quando radunerò le nubi sulla terra, apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che vive in ogni carne. Non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Questo è il segno dell'alleanza, che è il segno vedendo il quale io mi ricorderò. Vedete, è Dio stesso che pone il segno, ed è Dio stesso che garantisce così la sua memoria, dove qui è in questione l'empietà umana, che adesso viene inserita in una rivelazione che riguarda esattamente un nuovo principio, un principio che è alternativo. E il racconto del diluvio in realtà non è il racconto della fine, è il racconto del principio. Il principio. E il principio, vedete, sta in questa rivelazione di un suo modo d'essere, di un mistero rispetto al quale noi siamo impreparati, siamo sproporzionati, siamo distratti, siamo sospettosi, perché noi siamo ingolfati dentro la logica dell'impietà. Ed ecco il segno posto nel cielo, il segno di cui lui si ricorda, per cui questa situazione nostra dove siamo ingolfati dentro ai dinamismi dell'empietà è una situazione che lui patisce nel suo segreto e rende strumento rivelativo della sua fedeltà nella iniziativa che dall'inizio, da sempre, è una volontà d'amore. L'iniziativa che da sempre e per sempre. E allora, vedete la Panagia Tussimia, nell'esplosione del negativo, adesso abbiamo citato rapidamente, così ho passato un po' di tempo, tre momenti, e l'oracolo di Isaia nel capitolo 7, al tempo del re Acaz, seconda metà del secolo VIII, siamo andati indietro, Mosè e il rovetto che arde, siamo andati ancora indietro, Noè, l'esplosione del negativo, in quel racconto del diluvio già in forma emblematica e proprio già come un sommario che anticipa lo svolgimento degli eventi e così come si configureranno nel futuro, è detto tutto. La negatività che è intrinseca al peccato, alla ribellione, all'abuso della libertà nel rifiuto dell'iniziativa di Dio, esplode. Ebbene, vedete, qui la Panagia, la tutta santa del segno. Il testo evangelico ci parla della Genesis di Gesù. Ecco come avvenne la Genesis di Gesù. Qui c'è scritto Genesis, nascita, Genesis. Il termine Genesis, Genesi, non ci vuole molto. È addirittura il titolo del, stando alla traduzione in greco, del primo libro del Pentateuco. E Genesis è il termine che serve a indicare esattamente l'iniziativa di Dio. Colui che interviene per ristabilire l'orientamento della storia umana. Notate bene che qui nel versetto 1 del nostro capitolo primo, genealogia di Gesù, questo termine genealogia traduce l'espressione che in greco suona così, Biblos Genesios, libro della Genesi. C'è scritto così, la nostra Bibbia traduce opportunamente genealogia. Vedete che questa espressione, biblos geneseos, compare nel libro del Genesi, capitolo 2, versetto 4. E al termine del primo racconto della creazione, in sette giorni, il Signore nel settimo giorno riposa, ecco come avvenne, biblos geneseos, quello è l'iniziativa di Dio, l'iniziativa del Creatore. Di seguito, sempre nel libro del Genesi, capitolo 5, versetto 1, genealogia di Adamo, Adamo, biblos geneseos. Libro della Genesi di Adamo, Adamo che generò Seth, e si va avanti per 10 generazioni per arrivare a Noè e per arrivare alla violenza scatenata nel contesto della discendenza di Adamo. Capitolo 5, versetto 1. Ebbene, vedete, è in questa vicenda che è anticipata nelle prime pagine della Genesi, adesso qui è giunta alla sua evidenza matura ormai dichiarata, senza più possibilità di infingimenti, di sotterfugi, di ipotesi alternative, l'esplosione del negativo, ed ecco Gesù, vedete, ecco come avvenne la genesis di Gesù, il Messia. A lui nel versetto 1 è attribuito il titolo di figlio di Davide, è il Messia di Israele, Christos, Mashiach, è il Messia di Israele, figlio di Davide. Poi vedete sempre nel versetto 1 figlio di Abramo, e figlio di Abramo vuol dire restauratore della famiglia umana, ad Abramo le promesse, in te saranno benedette tutte le famiglie, tutte le stirpi, tutte le nazioni della terra. Dunque lui è il figlio in cui questa promessa si compie, restauratore della famiglia umana. Non solo, ma è il figlio di Adamo. Vedete che l'espressione che leggiamo in queste pagine ci rimandano esattamente alle prime pagine del Genesi. È figlio di Adamo, vuol dire figlio dell'umanità che è alle prese con le conseguenze del peccato, fino a quell'esplosione di violenza che già è descritta emblematicamente nel racconto del diluvio. Figlio di Adamo, è il nuovo Adamo, il nuovo Adamo, così come Dio lo va cercando fin dal tempo del giardino, da quando Adamo e la compagna hanno dovuto abbandonare il giardino della vita, ecco, in una prospettiva che porta alle conseguenze del peccato fino alla morte, e Dio va cercando e continua a cercare nella sua incrollabile fedeltà all'intenzione originaria Adamo, l'uomo, ed ecco adesso il nuovo Adamo, così come Dio lo è andato per così dire riconoscendo, individuando, indicando di segno in segno tutta la storia umana da Adamo in poi, ma tutta la storia della salvezza da Abramo in poi, di segno in segno il mistero di Dio si è andato rivelando attraverso il disastro della storia umana. Attraverso il disastro della storia umana, ecco come è andato man mano emergendo, di segno in segno, qual è l'impegno del Dio vivente nel custodire la memoria della sua eterna volontà d'amore. Una memoria custodita da lui nella sua eternità, ma è una memoria che spunta come segno dal di dentro della storia disastrata, della storia inquinata, della storia empia fatta dagli uomini. Di segno in segno. E vedete, adesso è Maria, la Panagia, tu sei mio, la tutta santa del segno, Maria, la creatura sempre vergine che appartiene a Dio dall'inizio. quella creatura in cui la parola creatrice trova dimora con la potenza del soffio creatore. È quello che leggiamo qui nel versetto 18. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Così avvenne la Genesis. Dunque è la potenza del Dio vivente, è la parola del creatore che trova dimora in lei. Vedete che qui sono ancora una volta presenti dei richiami inconfondibili a quelle primissime pagine delle scritture sacre, lo spirito creatore. Devozione dei cristiani di rito bizantino, i cristiani dell'Oriente, e in greco le attribuiscono il titolo di platitera, la più ampia, la più vasta. C'è il tropario a lei dedicato, uno dei tropari a lei dedicati, che dice così: o Vergine superiore ai cherubini e ai serafini, più vasta del cielo e della terra. Ecco, ittu uranu, itton uranon dei cieli, itton uranon al plurale platitera, la più vasta, la più ampia, la più larga di tutti i cieli. E tu sei apparsa superiore, senza confronto, a tutte le creature visibili e invisibili. Colui che le immensità celesti non possono contenere, tu lo hai accolto nel tuo seno, tutta pura, tutta santa, Panagia. Dunque, è così che il mistero di Dio si introduce nel disordine inquinatissimo della nostra vicenda umana. E ritroviamo, vedete, tutte quelle vibrazioni quanto mai drammatiche che abbiamo avvertito leggendo il Salmo 74. Quale rivelazione è questa, vedete? Qui, incinta per opera dello Spirito Santo, non è un'affermazione ipotetica questa, non è un'affermazione che viene esposta adesso a sospetti, incertezze, fraintendimenti, niente di tutto questo. Questa è un'affermazione che viene data con perentoria, precisione, coerenza inappellabile. È il mistero di Dio che si introduce nel disordine della nostra storia umana. E come, vedete, come interpretare, come accostarci a questa rivelazione? E il Salmo 74 dice: a quale nome dare? Ma chi è? Qui abbiamo a che fare, vedete, con l'identità di Dio. Abbiamo a che fare con un episodio così un po' devozionale, abbiamo a che fare con l'identità di Dio. Il mistero del Dio vivente. Lui. E qui Giuseppe, ecco, ancora bisogna che, in realtà voleva arrivare proprio a lui, dall'inizio della Lectio Divina, adesso ci siamo qualche momento, perché di fronte a Maria c'è Giuseppe. Giuseppe. Qui mi sembra, come già ho commentato altre volte questo testo, di poter caratterizzare mediante tre caratteristiche. In primo luogo l'uomo dei pensieri. Giuseppe, suo sposo, che era giusto, ma qui non dice questo. Giuseppe, suo sposo, non vuole prendere posizione. Non c'entra il ripudio, non c'entra affatto il ripudio. Non è questo il verbo. Non è paradigmatism, ma è digmatism, è un altro significato. Dunque, Giuseppe pensa di licenziare in segreto, pensa di tirarsi fuori dalla questione e ritirarsi. Perché? Perché qui Giuseppe si rende conto di avere a che fare con quel mistero, vedete, che lui non mette in dubbio come può capitare quando un maschio avverte il tradimento o sospetta il tradimento, perché è il mistero, perché è una novità assoluta, perché è una situazione che sfugge al suo controllo, alle sue possibilità di verifica, alle sue possibilità di gestione. E Mosè se ne vuole andare da questa faccenda, che è immensamente più grande di lui, e non ne vuol sapere. Per quel tanto di giustizia che lo riguarda, vuole allontanarsi in silenzio. Tanto è bene che lo stesso Noè, nell'antico racconto, non parla mai. Andate a rileggere quei capitoli, per 4 capitoli non parla mai. Non dice mai niente Noè, silenzio. Il mistero è troppo grande e incomprensibile, e il mistero non è per lui. Quando qui leggiamo che Giuseppe pensava queste cose, ecco, i pensieri di Giuseppe, l'uomo dei pensieri, versetto 20. Sapete, questo verbo compare altre due volte in situazioni piuttosto sintomatiche, perché capitolo 9 versetto 4, quei tali che stanno pensando, sapete a cosa? Gesù poi se ne accorge, e alcuni scribi cominciarono a pensare, costui bestemmia Gesù, perché Gesù ha affermato che sono rimessi i peccati. Bestemmia. E Gesù si accorge dei loro pensieri. La remissione dei peccati è una bestemmia. La remissione dei peccati è una bestemmia. Pensieri. Già. Nel capitolo 12, versetto 25. Anche qui vedete pensieri di cui Gesù si rende conto. Nel versetto 25, conosciuti il loro pensiero, disse loro, qual è il loro pensiero? Costui scaccia i demoni in nome di Belzebul, principe dei demoni. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se adesso scaccia i demoni è perché c'è un altro demonio che sostituisce il precedente. Perché comunque noi non usciamo fuori da questo continuo e ripetitivo conflitto tra poteri che si avvicendano, e se viene scacciato un demonio è perché un altro demonio prenderà il suo posto, con vicende che poi si susseguono nel corso della storia umana, con diverse sistemazioni, diverse configurazioni scenografiche, ma è così. Pensava Giuseppe, e intanto vedete ritiene opportuno allontanarsi da una situazione che sfugge ai suoi pensieri. Nei suoi pensieri Giuseppe è condizionato da queste modalità interpretative. La remissione dei peccati è un assurdo, rimozione del negativo è il prodotto di un altro negativo, è l'effetto di un altro negativo, e non si sfugge a questi conflitti. Lui sta pensando a queste cose e intanto vuol tirarsi fuori, perché comunque lì è successo un fatto, lì e adesso, vedete, il mistero avanza, il mistero si pone il segno, il segno. Ma Giuseppe, vedete, è così, osserva, e in silenzio non dice niente, anche successivamente non dirà mai niente Giuseppe, sempre silenzioso, sta pensando. Allora, seconda caratteristica, adesso qui leggiamo che mentre stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo. Giuseppe è l'uomo del sogno. Sogno? E sogno, vedete qui, non tanto perché è preso dalle fantasie, ma anche il sogno serve a illustrare a modo suo un tentativo di fuga. Ma la parola di Dio invade anche il sonno, e la parola di Dio cerca ascolto, quella posizione di ascolto che è proprio dei profeti. E vedete che nel suo sognare mentre dorme, ecco che Giuseppe viene dotato di una qualifica profetica. Voi ricordate che proprio i sognatori, leggiamo nel libro di Gioele, saranno in grado di corrispondere allo spirito creatore. Ricordate il testo di Gioele, adesso nel capitolo 3, richiamavo un solo sguardo, ricordate senz'altro questo messaggio. Detto questo, io effonderò il mio spirito, dice il Signore, sopra ogni carne, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, e i vostri anziani faranno sogni, e i vostri giovani avranno visioni. Dove vedete, profetare, sognare, vedere, sono verbi che servono in maniera sostanzialmente coincidente a illustrare la medesima vocazione che è propria di coloro che sono in grado di corrispondere allo spirito creatore. Fonderò il mio spirito, ogni carne, profeteranno, sogneranno, avranno visioni. E Giuseppe sogna, c'è tutta una serie di sognatori nella storia della salvezza, a partire da Giacobbe, che sogna, a partire da Giuseppe, figlio di Giacobbe, che sogna, e adesso c'è un altro Giuseppe, e altri sognatori successivamente, e il profeta Gioele, e adesso nel sogno l'angelo. E mentre Giuseppe da parte sua, stando ai suoi pensieri, avrebbe deciso di allontanarsi e così ritirarsi in un luogo autonomo rispetto a una vicenda che lui non è in grado di interpretare e di affrontare adeguatamente, è qualcosa che sfugge alle sue misure, ai suoi criteri, perché qui vedete c'è di mezzo la memoria irrevocabile del Dio vivente per quanto riguarda la sua eterna volontà d'amore. È il segno. E in quel contesto ecco che nel sogno l'angelo gli dice, vedi, è opera di Spirito Santo. Qui bisognerebbe poi correggere la punteggiatura del nostro testo. È evidente che questo che avviene in Maria tua sposa è opera di Spirito Santo, questo è evidente, ma essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Vedete, lei partorisce, è il compito suo, ma c'è un compito tuo, non aver paura, dice l'angelo. E qui Giuseppe nel contesto del sogno ha le prese con questo passaggio dalla paura alla responsabilità del nome. Dagli il nome, si chiama Gesù. Già, adesso vedete, dal Salmo 74 arriviamo proprio al nostro brano evangelico, ecco il suo nome. È il nome del mistero, è il nome della novità, è il nome di quel segreto che adesso è segno indefettibile di come il disastro della storia umana è assunto in una economia creativa come rivelazione della eterna volontà d'amore del Dio vivente. Dalla paura alla responsabilità del nome. È così che il mistero si rivela nel farsi carico del nostro fallimento umano. Questa novità straordinaria, misteriosa più che mai, rispetto alla quale Giuseppe voleva scappare nei suoi pensieri. E nel sogno, ecco, devi dargli il nome, si chiama Gesù. E infatti bisogna che Giuseppe si metta in gioco, deve prendere Maria, dare il nome al bambino, e in più qui c'è la citazione adesso dell'oracolo, Isaia capitolo 7, è l'Emanuele, si chiama Gesù, è l'Emanuele, Dio con noi, si chiama Gesù, e Gesù è il nome che appartiene al lessico familiare, appartiene all'ambiente domestico, appartiene alla comunicazione semplice e diretta, è il mistero, ed è il mistero che prende posizione nella concretezza più spicciola, più concreta, appunto la concretezza più minuscola, più periferica, più normale della vicenda umana, ed è una novità assoluta. È così che Dio salva. Gesù tra l'altro vuol dire salvatore, come ben sappiamo, e infatti lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. È colui che si fa carico di tutte le conseguenze dell'impietà umana, è il mio salvatore. E allora, terza caratteristica, e subito poi concludo, destatosi dal sonno, ecco qui il versetto 24, l'uomo del risveglio, nel corso del capitolo 2 si sveglia ancora, altri sogni, Giuseppe nel capitolo 2, prendi la madre e il bambino, vai in Egitto, prendi la madre e il bambino, torna dall'Egitto, e nel sogno Giuseppe acquisisce la conferma circa la responsabilità che gli spetta e si sveglia. Notate bene che qui è usato il verbo egirin, che è il verbo con cui nel capitolo 28 viene poi annunciata quella novità che riguarda esattamente la vittoria sulla morte di Gesù. È risorto, non è qui, si è risvegliato, non è qui, è vivente, non è qui. Capitolo 28, siamo proprio alla fine di tutto, ed ecco come vedete nei silenzi di Giuseppe già si rivela l'evento decisivo che pone nel dramma della storia umana il segno dell'amore di Dio. Questo è l'evento decisivo. L'evento decisivo è la Pasqua redentiva del figlio, è la sua Pasqua di morte e di resurrezione, è il suo essere crocifisso e glorificato. È il suo essere, vedete, è il segno, quell'essere crocifisso e nell'inchiodatura e nell'innalzamento sulla croce, la sua intronizzazione vittoriosa. È il segno che è collocato nel dramma della storia umana, vedete. E Giuseppe ha a che fare con, senza poterne parlare, non ha mica ancora le parole adatte. Non è possibile, non può averle, ma è già alle prese con questa rivelazione che riguarda l'amore di Dio che vuole la salvezza degli uomini, e da parte sua una parola è in grado di pronunciare, sì, si chiama Gesù. È una responsabilità paterna la sua, si chiama Gesù. È una responsabilità profetica, si chiama Gesù. È il dramma, è il disastro, è la catastrofe, è l'esplosione dell'impietà, è la negatività incontrollata, si chiama Gesù. È il mistero del Dio vivente. Maria ce lo porge come frutto del suo grembo materno. Ebbene, il mistero vuole essere chiamato per nome, vuole essere così identificato anche da noi. È Gesù ed è Dio con noi. Fermiamoci qua.